Ecco, buonasera a tutti. Ci troviamo qui ancora una volta per il nostro ciclo di approfondimento sulle figure del pensiero economico italiano. Quest'anno abbiamo il professor Caglia, che è un attento e profondo studioso del pensiero economico italiano, diciamo così, recente. Si è occupato di Sraffari, di Sabini. Io sono particolarmente, come dire, lieto dell'occasione di parlare del professor Silvio Sabini, che fu il mio commissario di concorso molti anni fa, e che per gli economisti della mia generazione è, come dire, uno di quei nomi che lasciano il segno, insomma, in tanti modi, sia, diciamo, per i suoi scritti scientifici, sia, direi, non voglio dire soprattutto, ma insomma, certamente anche per la sua acuta analisi, diciamo, dei mali della società italiana in senso più lato. Non dico di più, perché il professor Roncaglia ha una conoscenza del Silvio Sabini studioso certamente più profonda della mia, quindi penso che l'unica cosa sia lasciargli la parola. Grazie.
Grazie. Allora, su Silos ci sarebbero tantissime cose da dire e il tempo non è molto, quindi io mi concentro su alcuni aspetti, però per chi poi fosse interessato voglio dire che c'è un sito web che è stato creato dal figlio di Silos quando Silos era ancora vivo, come sbocco per la sua attività politica, perché Silos appunto faceva anche attività politica, www.siloslabini.info. E lì noi stiamo mettendo scritti su Silos e man mano tutte le opere di Silos. Cioè, noi ci siamo posti il problema se, come si fa per i grandi studiosi, fare un'edizione critica di tutte le opere di Silos. Silos ha scritto tantissimo, ha anche scritto tanti articoli di giornale, oltre che libri e articoli scientifici, e fare un'edizione scientifica seria avrebbe implicato un lavoro di decenni. In questo modo invece sono a disposizione di tutti gratuitamente i suoi testi, molto più rapidamente, e noi possiamo poi man mano aggiungere il corredo di note, eccetera. Il lavoro è stato reso un po' complicato da mille cose, tra cui il fatto che Silos era disordinatissimo, per cui non trovavamo più i contratti editoriali, non si sapeva chi aveva i diritti d'autore su questi libri. Quindi pian piano siamo riusciti a risolvere tutta una serie di problemi e poi abbiamo deciso di mettere non i testi, come dire, fotocopiati, ma il testo ricercabile per parola. Di modo che se uno vuole vedere dov'è che Silos parla di Mezzogiorno, o di oligopolio, dove cita un autore, Marx, eccetera, può trovarlo per una serie, non per tutti, perché i testi di giornale non l'abbiamo fatto, ma per i testi scientifici sì, l'abbiamo fatto. E il sito oggi contiene 12 volumi, una trentina dei suoi principali articoli scientifici e circa 200 articoli di giornale. Man mano stiamo aggiungendo il resto. Allora, quindi molte delle cose, dei lavori a cui faccio riferimento, li potete tranquillamente scaricare. Io ho una pennetta dove ho tutti i libri di Silos che mi porto sempre appresso, diciamo. Silos si è laureato, è nato nel 1920, è nato a Roma, da una famiglia pugliese. Si è laureato a Roma nel 1942 durante la guerra e poi, finita la guerra, è andato a studiare negli Stati Uniti con Schumpeter. Non era molto soddisfatto dei suoi professori italiani, diciamo il professore con cui lavora, Breglia, lo conosce dopo, tornato dall'America. E in America segue i corsi di Schumpeter, lavora con Schumpeter. Schumpeter, Silos ricorda, ma chiunque l'abbia studiato, era non un conservatore, un reazionario assoluto. però era anche una persona totalmente rispettosa della libertà di ricerca, libertà di giudizio dei suoi studenti, e quindi Silos ci litiga, ci discute, eccetera, e torna in Italia con una convinzione che uno degli argomenti più importanti dell'economia è la crescita, il cambiamento tecnologico. Silos è sempre stato poco interessato alla statica, quella che gli economisti chiamano la statica, cioè la fotografia del sistema in un momento, ed è sempre stato interessato al cambiamento, alla crescita, alla, a queste cose. In America Silos conosce anche Gaetano Salvemini, che è uno storico, non è un economista, ma è una delle grandi figure. Salvemini era andato in America durante il fascismo, era andato in esilio a Harvard. E Salvemini, diciamo, diventa il suo maestro per la parte politica. Poi Salvemini gli presenta Ernesto Rossi, e quindi Silos entra in contatto con quel gruppo di persone che non erano, erano sicuramente antifascisti, ma non comunisti, diciamo il gruppo di Giustizia e Libertà, per intenderci. Quindi uno dei primi articoli di Silos, uno dei primi grossi lavori di Silos, è un articolo sulla teoria del ciclo economico in Marx e Schumpeter, in cui appunto ricostruisce le teorie di questi due economisti, sottolineando che il vero problema dell'economista è quello di mettere assieme la crescita e il ciclo, il cambiamento tecnologico e lo studio della struttura economica, l'evoluzione e l'equilibrio fra le parti che compongono il sistema. Su questi temi, soprattutto sul tema del cambiamento delle tecnologie, Silos ha continuato a lavorare fino al 2005, fino a quando è morto. Ha sviluppato una teoria del cambiamento tecnologico che è sintetizzata in una equazione, diciamo, un'equazione econometrica, in cui compaiono i vari elementi che influiscono sul cambiamento tecnologico. E questa è una cosa di cui gli economisti si sono occupati abbastanza poco. Silos distingue tra un effetto Smith, che è il fatto che la crescita genera divisione del lavoro e quindi genera progresso tecnico, e invece un effetto Ricardo, che è la meccanizzazione, che è provocata dalla, soprattutto dalla crescita del salario reale, del costo del lavoro. Abbiamo discusso tantissimo perché io di quest'ultima cosa non ero convinto, e dopo una decina d'anni mi sono convinto che no, aveva ragione lui, insomma, ma ho impiegato parecchio per... La cosa per cui Silos è più conosciuto è la sua teoria dell'oligopolio. Lui la pubblica nel 1956, la pubblica dopo aver studiato sia la teoria sia la pratica, diciamo, nel senso che nel 1955-56 lui era stato mandato con un giurista, Guarino, una persona anche lui simpaticissima, si erano trovati molto bene insieme, in missione in America, in Canada, in Messico, per studiare la struttura del sistema petrolifero. Erano paesi, Texas, Messico, il Canada, producevano un sacco di petrolio. In Italia si sapeva che c'erano dei giacimenti nella Valle Padana, e si doveva fare una legge per stabilire chi doveva sfruttare questi giacimenti. Su consiglio di Ernesto Rossi, l'allora Presidente della Repubblica Segni decise di mandare questi due giovani a studiare la situazione piuttosto che seguire le pressioni dell'ambasciatore americano, che voleva una legge scritta praticamente dalle compagnie petrolifere. Così loro andarono e la legge fu diversa, fu quella che permise poi lo sviluppo dell'ENI. Allo stesso tempo loro studiarono come funzionava un sistema di grandi compagnie industriali. Le compagnie petrolifere sono tra le più grosse. E mettendosi a ragionare su questa cosa, Silos riuscì a sviluppare questa teoria dell'oligopolio. Di cosa si tratta? Cerco di spiegarlo rapidamente. La teoria tradizionale pensa che la concorrenza dipenda dal numero di agenti presenti sul mercato. Se gli operatori sono tanti, c'è concorrenza. Se sono pochi, la concorrenza quasi non c'è. Se uno solo, monopolio. Questa non era la teoria degli economisti classici. Smith aveva un'idea della concorrenza come libertà di entrata di nuove imprese in un settore. E Schumpeter, con cui Silos aveva studiato, aveva ripescato questa concezione della concorrenza. Voi capite che dal punto di vista della politica antitrust fa un'enorme differenza avere l'una o l'altra concezione. Le compagnie petrolifere, come le aveva studiate Silos, erano il risultato di una politica antimonopolistica che seguiva la concezione tradizionale. Era stata presa lo Standard Oil Trust di Rockefeller ed era stato suddiviso in 36 compagnie, perché una sola era poca, quindi ce ne volevano tante. Il risultato è che il settore petrolifero continuava ad essere un bellissimo oligopolio, cioè un settore dove il potere di mercato delle compagnie era notevole. Come mai? Perché nuove imprese non potevano entrare. Allora il problema di Silos era capire perché nuove imprese non possono entrare. Da cosa dipendono le barriere all'entrata di nuove imprese in un settore? Da questo punto di vista, la teoria che Silos sviluppa è una teoria generale delle forme di mercato, perché la concorrenza, che è il caso in cui le imprese possono entrare senza nessun problema, è un caso estremo che non si verifica praticamente mai. Il monopolio, che è il caso non in cui c'è una sola impresa, ce ne possono essere anche due o tre, ma in cui nessuna nuova impresa può entrare nel settore, è anche quello un caso abbastanza raro, tutto sommato. Il caso generale è quello in cui nuove imprese possono entrare, ma sopportando un costo. Come mai sopportando un costo? Qui, diciamo, ci sono due strade, due spiegazioni possibili, che sono tutte e due ragionevoli e caratterizzano due tipi diversi di oligopolio. Uno è il caso studiato da Silos, l'oligopolio concentrato, il caso in cui gli impianti sono molto grossi. Voi pensate al settore siderurgico italiano, ci sono 5 acciaierie grosse. Se un nuovo produttore entra sul mercato, deve costruire un nuovo impianto di quelle dimensioni. Quindi la produzione deve aumentare di un quinto, del 20%, e il mercato non l'assorbe senza una forte riduzione di prezzo. Supponete che l'aumento della produzione deve essere del 20%, se la riduzione del prezzo deve essere anche quello del 20%, le compagnie che sono già sul mercato, le 5 acciaierie esistenti, possono tenere il prezzo del 19% più alto del prezzo che garantisce un profitto normale, quindi si fanno un extra profitto enorme, senza che nessuno entri, perché dopo la riduzione, dopo l'ingresso, il prezzo scenderebbe sotto quello che dà un profitto normale. Questo è il caso dell'oligopolio concentrato, che tutto sommato vale per quanto riguarda il settore petrolifero. Poi c'era un altro caso, trattato sia nel libro di Silos sia in un libro di Joe Bain che esce contemporaneamente a quello di Silos in America, che è il caso dell'oligopolio differenziato. Bain studiava il caso delle marche di whisky, quando c'è una marca affermata, il nuovo entrante, per riuscire a piazzare il suo prodotto, pensate, se io rientro sul mercato non con un nuovo whisky ma con un detersivo Roncal, se non incomincia a spendere, tutti continuano a comprare o me o là, anche se i detersivi sono tutti uguali. Il mio può essere ottimo o pessimo quanto gli altri, ma la gente non mi compra. Bisogna che io investa una marea di soldi in pubblicità finché la gente non impara a accettare anche il mio marchio, e questi soldi che devo spendere costituiscono una barriera all'entrata. Quindi, in questo modo, Silos studia queste barriere all'entrata, che nella teoria di Silos hanno anche una componente dinamica molto importante. Perché, prendete l'esempio dell'acciaio che facevo prima, se entra una nuova acciaieria aumenta del 20% la produzione, se il consumo dell'acciaio sta crescendo del 10% l'anno, io ho una diminuzione di prezzo ma che dura 2 anni, poi il prezzo ritorna su. Quindi il tasso di crescita dell'economia costituisce un elemento molto importante nel ridurre le barriere all'entrata. Notate che questa concezione dell'oligopolio può essere utilizzata, e Silos l'ha utilizzata, anche come chiave di lettura per studiare la società, per studiare problemi politici. Cioè, quando in un sistema politico c'è una situazione in cui è difficile per nuove idee, nuove persone entrare nel campo, ci sono barriere all'entrata, il sistema, per quante imprese o per quanti partiti ci siano, è un sistema abbastanza statico. Bisogna vedere quali sono le difficoltà di entrata. Allo stesso modo, uno dei problemi sociali maggiori è quello della, come dire, fossilizzazione della struttura sociale. Se io nasco in una famiglia povera, mi è molto difficile arrivare a fare il medico chirurgo o il notaio o altri mestieri di un certo tipo. Non è impossibile, cioè si applica proprio il caso dell'oligopolio. C'è una barriera all'entrata che non può mai essere inesistente, non è mai totale, totalmente insuperabile, ma noi dobbiamo sapere che c'è e dobbiamo adottare delle politiche per ridurre le dimensioni di questa barriera all'entrata. Di qui anche, come vedete, un legame tra la teoria economica e la posizione politica di Silos, che era la posizione politica, diciamo, tradizionale dei socialisti, quelli di cui parla Giorgio Spini nel suo libro sul socialismo, ricordando che c'è un socialismo del tutto diverso dal socialismo marxista, che era il socialismo dell'Ottocento, che intendeva semplicemente chiedere il miglioramento delle condizioni di vita delle classi più disagiate. Ecco, è da questo punto di vista che Silos è socialista, un socialista liberale. Una corrente di pensiero che in Italia era rappresentata dai fratelli Rosselli, da Carlo Rosselli, da Bobbio, da Gobetti e così via, e purtroppo, diciamo, una corrente di pensiero che è finita schiacciata dal fascismo, che ne ha fatti fuori un certo numero, e poi dalla vita politica del dopoguerra, che si è polarizzata dell'opposizione tra diciamo, cattolici e comunisti, tutto sommato. Allora, la teoria dell'oligopolio di Silos comporta anche molti aspetti che danno luogo a degli sviluppi successivi. Per esempio, il comportamento delle imprese oligopolistiche nella fissazione di prezzi è diverso da quello delle imprese concorrenziali. Le imprese oligopolistiche hanno un potere di mercato e lo usano per fissare i prezzi sulla base del costo variabile, quello che viene chiamato il principio del costo pieno, principio del markup. Io prendo il costo del lavoro, il costo delle materie prime e ci aggiungo un certo margine che serve per coprire i costi fissi, il costo di gestione e per darmi il profitto normale. L'esempio più semplice è come fanno i prezzi i negozianti di abiti. Comprano l'abito a 100 euro e lo mettono come costo a 180, perché gli 80 euro aggiuntivi servono per pagare l'affitto del negozio, le loro spese e dare un pochino di profitti, diciamo, l'elettricità del negozio, le spese per le varie tasse sulla pubblicità e così via. E la stessa cosa che fanno anche i grossi produttori di, non so, benzina. Certo, lì le cose sono complicate perché la benzina è un prodotto congiunto, cioè dal petrolio si ottengono tante cose, però quello che succede è che si parte dal prezzo del petrolio, si aggiungono i costi e si aggiunge un certo margine proporzionale. Naturalmente l'ampiezza di questo margine dipende dalle condizioni di mercato. Se c'è un oligopolio robusto, vedi il settore petrolifero, il margine è più grosso; se c'è un po' più di concorrenza, vedi il negozio di vestiti, il margine è più piccolo. Questo permette di avere una teoria del cambiamento dei prezzi. I prezzi cambiano seguendo il cambiamento dei costi. Quindi una teoria dell'inflazione. Sembrerebbe una teoria molto semplice dell'inflazione da salari: se salgono i salari sale il costo del lavoro e salgono i prezzi. Ma non è questo, perché quando ci si mette a studiare questa storia, quando Silos si mette a studiare questa storia, si accorge che il margine proporzionale non resta stabile ma cambia nel corso del tempo. e per capire l'inflazione io devo capire come cambia questo margine proporzionale. Per esempio Silos si rende conto che i cambiamenti del prezzo delle materie prime vengono trasferiti molto rapidamente e per intero sul prezzo del prodotto. Perché? Perché questi cambiamenti riguardano tutti, riguardano anche i concorrenti, che sono concorrenti oligopolistici che seguono lo stesso criterio e quindi non ci sono problemi. Invece i cambiamenti del salario non vengono trasferiti integralmente sui costi quando il salario sale rapidamente. Come mai? Perché lì ci sono dei concorrenti che magari non sono i concorrenti vicini, sono i concorrenti che stanno in Germania o in Polonia, eccetera, che non hanno sperimentato lo stesso aumento dei salari, quindi non hanno lo stesso aumento dei prezzi, e allora io i prezzi li aumento, ma non interamente. E questo ha delle conseguenze importanti, perché si scopre che la spinta sindacale per far aumentare i salari non ha degli effetti solo sull'inflazione, ma ha degli effetti anche sul salario reale. Allo stesso tempo si scopre che c'è però un costo in termini di occupazione, perché la concorrenza straniera, se i salari, il costo del lavoro cresce troppo in Italia, possono rosicchiare dei margini di produzione in Italia. E quindi i sindacati debbono fare delle scelte strategiche, così come le fanno gli imprenditori nel decidere di trasferire in aumento di prezzi non tutta, ma solo una parte dell'aumento di costi. Tutta questa storia è diversa da quella che si studia nei libri di testo, nei libri di testo tradizionali, in cui è la domanda e l'offerta che determinano. La domanda e l'offerta non c'entrano nulla, perché in un settore oligopolistico il variare della domanda si trasforma in una variazione del grado di utilizzo della capacità produttiva disponibile. Cioè, le imprese oligopolistiche, quando cresce la domanda, utilizzano un po' di più gli impianti. Quando la domanda diminuisce, li utilizzano un po' di meno. Mentre il prezzo non segue queste variazioni, fin quando le variazioni restano limitate. Può anzi succedere che quando la domanda crolla, quello che mi ricordo successe nel 74-75 dopo l'aumento di prezzo del petrolio, il prezzo della benzina esplose e la domanda di automobili diminuì. Bene, noi economisti allievi di Silos, io facevo lezione, seguivo sui giornali e raccontavo quello che secondo me stava per succedere. Scommettiamo, vediamo chi ha ragione, se hanno ragione la teoria tradizionale o se ha ragione Silos. Se ha ragione Silos, il crollo della domanda provoca un aumento del costo per unità di prodotto, perché la catena di montaggio Fiat pesa non più su 1 milione di vetture l'anno prodotte, ma su 600.000 vetture. E la Fiat, con un calo di domanda, sa che tutti i suoi concorrenti stanno nella stessa condizione. Se tutti riducono il prezzo, perché c'è stata una riduzione di domanda, le case automobilistiche si ammazzano, si suicidano, perché hanno un aumento del costo perché devono ammortizzare gli impianti su un numero di macchine minore e in più ci mettono pure una diminuzione dei prezzi. Quindi, io dicevo, le case automobilistiche di fronte a un calo della domanda molto forte aumenteranno il prezzo. Questo era il risultato normale della teoria di Silos, che è l'esatto contrario di quello che suggerisce la teoria tradizionale. Quello che successe fu quello che diceva Silos. Il prezzo delle automobili salì più del prezzo degli altri beni, proprio perché la concorrenza oligopolistica, l'oligopolio, porta a questi risultati. Ora, questa storia, come voi capite, ha delle implicazioni di politica economica molto forti, ma ha delle implicazioni di politica molto forti anche un altro lavoro che Silos fece in quello stesso periodo, negli anni 70. Lui aveva iniziato a occuparsi delle classi sociali un po' da allievo di Salvemini, cioè per capire la politica bisogna capire come, cosa cambia nella società. E un primo scritto sulle classi sociali risale al 1950. Nel 74 però Silos pubblica un librettino che non è il suo principale lavoro teorico, però ha venduto nel giro di un anno più di 100.000 copie. Quindi ha fatto ricca la terza, ha fatto ricco lui, che non aveva mai badato molto, non ha mai badato molto ai soldi, devo dire, però li accolse molto volentieri in questo caso. Cosa sosteneva in questo librettino? Perché questo librettino ebbe questo grosso successo? Perché era una critica frontale non solo a un vecchio con la barba che si chiamava Karl Marx, ma anche alla politica seguita dal Partito Comunista Italiano dal dopoguerra fino a quel momento. Marx diceva: nella società ci sono due classi importanti, i capitalisti e i proletari, e le leggi di movimento del capitalismo sono tali da provocare una crescita del proletariato che diventerà la stragrande maggioranza della società, mentre la concentrazione industriale farà sì che i capitalisti diventeranno sempre meno. Alla fine, per quanto la società non sia democratica, i tantissimi proletari prenderanno in mano la situazione, in un modo o nell'altro, rivoluzione o via democratica. Il Partito Comunista Italiano aveva rinunciato alla via rivoluzionaria, ma pensava di poter prendere in mano il potere come partito del proletariato sulla base delle leggi di tendenza del capitalismo. Silos studia la situazione e scopre che quello che sta succedendo è una cosa diversa. Non che sta crescendo il capitalista, la classe dei capitalisti e il proletariato si sta riducendo, no, sta crescendo un gruppo di classi che lui chiama ceto medio, classe media, che è composto di professionisti, di dirigenti dell'industria, di eccetera, e questo gruppo sociale sta diventando la maggioranza della società. Ora, tutto questo non è che non fosse stato mai visto da nessuno prima. C'è un economista di prima di Marx, che abbiamo riscoperto di recente, Charles Babbage, che in realtà era un matematico, è stato il primo a costruire un calcolatore elettronico, cioè ha investito una fortuna, cercava pure di giocare ai cavalli per finanziare la costruzione di questo calcolatore, a un certo punto ha fatto patatrac e la macchina è rimasta, però è il primo esempio di macchina calcolatrice che si conosca. Bene, Babbage dice che nella società esistono due tendenze. Una tendenza è la divisione del lavoro, in cui per risparmiare si cerca di rendere il più semplice possibile il lavoro. Noi, quando ci facciamo costruire la casa, non ce la facciamo costruire da una persona che è allo stesso tempo architetto, idraulico, pittore, muratore, eccetera. Dividiamo in modo da pagare l'idraulico tanto, solo per le poche ore del lavoro dell'idraulico, e l'imbianchino poco, il muratore poco, e così via, perché sono lavori semplici. In questo modo si ha quella che è la tendenza vista poi da Marx alla proletarizzazione, perché la divisione del lavoro rende tutti i lavori il più semplice possibile. Però Babbage diceva, da prima di Marx, che rendere semplice il lavoro era la strada migliore per permettere poi la sostituzione del lavoro con la macchina. Se io devo sostituire una persona che fa imbianchino, muratore, eccetera, con una macchina, non lo so fare. Ma se devo sostituire una persona che avvita un bullone con una macchina, lo so fare. Quindi, dopo aver diviso il lavoro lungo la catena di montaggio, vi ricordate il film di Charlie Chaplin, L'operaio che avvita il bullone? A ogni passo io metto una macchina che fa quell'operazione. In questo modo elimino il lavoro semplice e quello che resta è il lavoro dei supervisori, e in questo modo si sviluppano le classi medie. Ora, questo ragionamento nelle classi sociali di Silos non c'è, però ne abbiamo parlato tante volte e diciamo lui accettava questa tesi come una tesi valida. Capite che quel saggio ha provocato un cambiamento nella politica italiana. Cioè, la strategia delle forze di sinistra non poteva più essere il proletariato prende il potere, ma deve essere una strategia di alleanza tra classi e ceti sociali per spingere per un cambiamento in positivo: più democrazia, più giustizia, più libertà, diciamo, secondo i canoni della posizione politica di Silos. Silos ha sempre lavorato in contemporanea su ricerche di questo tipo e sull'attività di politica economica. Da quando era ragazzo aveva partecipato negli anni dell'immediato dopoguerra all'attività della Commissione per la ricostruzione, poi, come abbiamo visto, si è occupato della legge sul petrolio, è stato nel Comitato Tecnico Scientifico per la programmazione, dove ha prodotto un libretto che cercheremo di mettere in rete il prima possibile, Idee per la programmazione, che era il rapporto di minoranza, naturalmente minoranza nel senso che la maggioranza era una maggioranza abbastanza conservatrice, su cosa fare in Italia nel 1964-65, quando con il centro-sinistra si pensa che ci sia uno spazio per il cambiamento. E Silos è uno dei grossi fautori della nazionalizzazione dell'energia elettrica e della riforma della scuola secondaria. Lui ha sempre insistito moltissimo sull'importanza dell'istruzione, dell'educazione, eccetera, anche prendendo delle posizioni controcorrente, che diciamo lui parlava di flessibilità del lavoro quando non ne parlava nessuno, non nel senso di facilità di licenziare, ma nel senso che doveva essere possibile cambiare mansione al lavoratore, perché se c'è cambiamento tecnologico e il lavoratore io non lo posso cambiare, alla fine ci rimettono tutti, ci rimette il lavoratore perché non cresce la produttività. Quindi è un tipo di flessibilità che è completamente diversa da quella che è venuta fuori dopo. Però era bastato questo e qualche altra posizione per attirargli l'ostilità delle Brigate Rosse. Silos è stato per anni, con la scorta, con problemi vari, era uno dei tre economisti più tenuti d'occhio. Purtroppo Tarantelli l'hanno ammazzato, Silos e Pedone si sono salvati, ma insomma hanno passato dei periodi piuttosto antipatici, che a Silos non l'hanno smosso di una virgola, questo anche grazie all'appoggio della sua famiglia, bisogna dire. Lui ha continuato a imperversare esattamente come aveva sempre fatto, non è diventato di una virgola né più reazionario né più progressista, cioè non ha cambiato opinione nemmeno di un millimetro di fronte a queste posizioni. Perché lui ha sempre pensato che nel lavoro dell'economista, cioè che il lavoro dell'economista sia bello, perché c'è una commistione di, come dire, lavoro di ricerca che ha un interesse intellettuale. Il matematico si diverte a fare le sue ricerche di matematica proprio perché c'è una bellezza nel trovare una teoria, un modellino, il modello di Arrow in campo economico, tre equazioni che girano, meraviglia, sono. E a Silos questo piaceva, ma gli piaceva anche fare delle cose concrete, che avessero un senso per capire la società, per cambiarla, come si diceva. E un impegno morale. Se io so che studio una cosa che ritengo che è importante, io lo devo fare rigorosamente, perché se imbroglio un po' le carte e quello che sto studiando ha un suo impatto sulla realtà, poi provoco delle conseguenze negative. Quindi la posizione di ricerca di Silos, che è purtroppo diversa da quella di tanti nostri colleghi, era di sposare realismo e rigore e di metterci in più la morale. Sposare realismo e rigore è una cosa che non è così comune, dovrebbe sembrare una cosa normale, ma al giorno d'oggi ci sono tanti economisti che studiano la teoria pura dell'equilibrio economico generale, matematicamente bellissima e concretamente del tutto inutile, a meno di non fare delle ipotesi che sono palesemente assurde. Per esempio, una delle ipotesi normali è che invece di avere tante merci ce n'è una sola. Vabbè, un mondo con una sola merce non esiste. Oppure che invece di avere tante persone con gusti, con personalità diverse, io ho un solo consumatore rappresentativo. E si oscilla tra questi modelli totalmente astratti, trattabili matematicamente ma che non ci dicono nulla sulla realtà, e dei modelli in cui invece riesco a dire qualcosa ma avendo abbandonato ogni pretesa di rigore. Sraffa, di fronte a un suo amico di Cambridge che gli diceva: ma tu qui che cosa fai con le tue critiche? Tu critichi Marshall, ma che cosa vuoi? Vuoi che io abbandoni questa teoria, quindi risulta incoerente internamente. Però se io provo a fare una costruzione coerente, non riesco più a dire nulla. Le curve, le famose curve AU della teoria dell'impresa. Se io propongo una teoria evoluzionista, come l'aveva proposta Marshall, tu ci prendi in giro. Sraffa li aveva presi in giro dicendo: qui tutte le metafore, lo scheletro e le ossa, gli alberi e la foresta, ma sono metafore, non sono teoria. Cioè, allora che cosa vuoi fare? O si butta via la teoria, o si butta via, cioè o si butta via la coerenza, o si butta via il realismo. Sraffa tranquillamente risponde: se quella teoria non mi permette di essere coerente e realista al tempo stesso, è molto semplice, buttiamo via la teoria di Marshall. Ed è quello che Silos propone di fronte a questi difetti del mainstream moderno. Se questo mainstream o è rigoroso e non serve a niente, oppure deve fare delle assunzioni allucinanti per poter dire qualcosa, io quello che faccio, prendo questa impostazione e la butto via. E seguo un'altra impostazione. Adesso non c'è il tempo per descrivere questa impostazione. Silos l'ha descritta in tanti lavori. Tra l'altro, proprio per un motivo di onestà intellettuale, lui nelle sue lezioni prima spiegava la teoria dominante, poi spiegava le critiche e poi spiegava la sua teoria. L'ho raccontata a Sraffa quando mi aveva mandato a studiare a Cambridge con Sraffa, e Sraffa diceva: beh, prima li corrompe e poi li redime. Era una battuta che a Silos era piaciuta quando gliel'avevo riferita, nel senso che lui trovava giusto dire: c'è questa teoria, ci sono queste critiche, queste sono le mie idee, dopodiché i miei allievi scelgono quello che gli pare. Silos ha avuto allievi di tutte le idee, da monetaristi di destra a maoisti, da sraffiani a marxisti, di tutti i tipi. Il problema era che dovevamo essere seri, moralmente seri, cioè se trovavamo degli errori dovevamo accettare di aver fatto un errore. Ora, tuttavia, quel che succede normalmente è che non è possibile arrivare a una discussione in cui io riesco a dimostrare al mio collega monetarista che lui ha sbagliato, lui riesce a dimostrare a me che io ho sbagliato, perché partiamo da concezioni del mondo molto diverse. Quello che Adam Smith suggeriva, e che poi è stato suggerito tantissime volte dopo, da Kuhn, da Popper e così via, è il metodo del confronto retorico. Cioè, se io ho due costruzioni scientifiche che sono coerenti internamente, sono basate su premesse diverse, io devo discutere delle premesse, ma non posso obbligare un altro ad accettare le mie premesse. Devo esporre in ordine, con calma, il perché io preferisco queste premesse e questa costruzione, il perché mi sembra che le premesse e la costruzione dell'altro non vadano bene, l'altro farà lo stesso, e Adam Smith diceva: c'è l'arbitro imparziale, il giudice, chi ci ascolta, che in qualche modo si fa persuadere dall'uno o dall'altro. Ovviamente è una persuasione transitoria, che può essere rimessa in discussione successivamente, ed è anche una discussione in cui la decisione finale non viene data dal voto a maggioranza. Non è che se la maggioranza degli economisti è monetarista devo diventare monetarista anch'io, come in politica se la maggioranza degli italiani vota per Berlusconi non è che devo diventare berlusconiano anch'io. Ognuno conserva le sue idee, ma le conserva con questo approccio di serietà per cui continua a lavorarci sopra per migliorarle, per renderle sempre più accettabili. Nel suo ultimo libro Silos parlava della dea Suadela. Suadela è una divinità poco conosciuta, è la divinità della persuasione. In un'epoca di scontro di civiltà, Ecco, questa idea di attribuire molta importanza a questa divinità è una idea attraente, cioè l'idea di dire cerchiamo di ragionare confrontandoci anche quando sappiamo di avere idee diverse. Questa era un po' la, l'idea di Silos, l'idea che lui seguiva la sua strada di ricercatore, ne discuteva continuamente, chi gli stava vicino, vi ho detto che io per 10 anni quella sua teoria non l'ho accettata, abbiamo continuato a discutere, poi a un certo punto mi sono persuaso, se non mi fossi persuaso saremmo andati avanti a discutere altri 10 anni, non era importante. La discussione ha permesso sia a me sia a lui, spero, di migliorare il nostro punto di vista. E nel suo ultimo libro Silos riprende anche una citazione da Ernesto Rossi per dire un po' la sua concezione della ricerca scientifica della vita. Civiltà significa raffinamento della coscienza morale, tolleranza verso tutte le eresie, ricerca disinteressata del vero, sforzo continuo per creare le condizioni che consentano una sempre più completa espressione della personalità umana. Ora, Silos ha suo modo, in modo molto vivace, molto battagliero, dovete sentire gli epiteti che si inventava, era un grande inventore di epiteti. Per esempio, di un collega una volta disse: questo ha lo spessore morale di una ameba. Era una cosa. Un altro, mi ricordo, alla stazione di Lamezia Terme, gli disse, no, era venuto a salutarlo: c'è, il mondo è grande, il treno è lungo e spero che tu salga su un altro vagone. Voce tonante, e tutta la stazione era che cosa stava succedendo. Era un trascinatore. Mi ricordo una conferenza in cui parlava della drammatica situazione italiana, a un certo punto disse: ecco, Annibale alle porte. Si voltarono tutti a vedere Annibale che entrava dalla porta. Riusciva veramente a, ecco, dovete capire che dietro lo scienziato, dietro l'uomo rigoroso, eccetera, c'era anche una grande persona che aveva una grandissima capacità di attrazione umana. È stato un grande maestro per tutti quelli che lo hanno conosciuto. Grazie.
Ringraziamo Sandro per questa splendida lezione che ci ha richiamato molte meditazioni, devo dire, sui nostri studi, e è veramente in linea col senso di queste conferenze, cioè far vedere quanto il pensiero italiano sia stato importante e sta uscendo da solo. L'idea di quanto sia ancora importante, perché in fondo tutto questo dibattito lo ritroviamo nei problemi politici ed economici attuali, tanto più attuali quanto stiamo vivendo adesso. Quindi vi ringraziamo per questa splendida conferenza, che mi ha costretto anche a ricordare alcune letture che avevo fatto. Ricordo che il casino sulle classi sociali, che era veramente molto piccolo, era così piccolo che importantissimo, ma che l'ho letto mentre che aspettavo la nascita di mio figlio nel 1974, quindi era proprio quella sera, quindi era un libro che ha fatto veramente una diffusione enorme anche sulla letteratura e sui mestieri. Io direi che possiamo considerare aperta la discussione, e gli stimoli sono tanti, abbiamo il microfono, ecco, se chi vuole intervenire. Un attimo, c'è qualcuno che rompe il ghiaccio. Sì, problemi, sì, prego.
So, leggendo la biografia che ha scritto su Lavini,
che parlava che c'era quello di Lavini del mio. Si sa. Qual è il modello di Lavini dell'economia italiana, anche confrontandola con l'interpretazione data da Franco Modigliani? C'era proprio questo
anche in convenzione
grandi economisti, e nel libro ne accenna, però volevo anche capire un po' in più in merito alla questione. L'altra cosa era il libro che lei aveva scritto per una ripresa del riformismo insieme a Labini, e mi chiedo appunto quali sono gli elementi di questa ripresa del riformismo che credo sia necessaria anche per la nostra Italia e anche oggi.
Vediamo se c'è subito qualcun altro.
Sì, raccogliamo, vediamo se c'è un altro intervento. Ah, questo è veramente chiaro, direi che
sì, sono fatto anche due belle questioni.
Devo prendere le due. Sì.
Io inizierei dal rapporto tra Silos e Modigliani, che è un rapporto molto bello proprio per quello che dicevo prima. Modigliani e Silos si sono conosciuti in America nel 48, mi pare, e sono rimasti amici fino alla fine. Modigliani nel 58 pubblicò un articolo che è diventato famosissimo, uno degli articoli più letti, New Developments on the Oligopoly Front, nuovi sviluppi della teoria dell'oligopolio, parlando del libro di Silos e di quello di Bain. Il libro di Silos era uscito solo in italiano, quindi quell'articolo fu il modo in cui un autore italiano che poteva rimanere sconosciuto venne presentato al mondo. E questo è una cosa di cui Silos è sempre stato molto grato a Modigliani. Allo stesso tempo, però, Modigliani, racchiudendo la teoria di Silos in un modellino, come li faceva lui, molto belli ma molto chiusi, aveva tradotto Silos nei termini della teoria della domanda e dell'offerta, della teoria dominante. Quindi il caso dell'oligopolio non era più il caso generale, ma era un caso particolare. E soprattutto era un caso di cui Modigliani aveva mostrato la trattazione statica, mentre Silos voleva una trattazione dinamica fin dall'inizio. Se noi vogliamo prendere la teoria di Silos e metterla all'interno della teoria tradizionale, la via di Modigliani è l'unica via che è possibile seguire. L'altra via, che era quella seguita da Silos, era di rifiutare la teoria tradizionale. Ora, quindi Silos, rispetto a quest'articolo, ha sempre avuto dei mixed feelings, cioè gli aveva fatto molto piacere l'aiuto che l'amico gli aveva dato, ma allo stesso tempo non gli era piaciuto il tradimento della sua concezione di fondo. E questo problema si è ripresentato tantissime volte. Per esempio, una volta in cui, diciamo, in qualche modo sono rimasto incastrato io, è stato quando c'è stato il punto unico di scala mobile, il referendum sul punto unico di scala mobile. Silos e Modigliani erano tutti e due a favore dell'abolizione del punto unico di scala mobile, che, vi ricordate, produsse un referendum e una grossa attività delle Brigate Rosse intorno a questo fatto. Quindi loro si trovarono insieme, diciamo, sotto attacco delle Brigate Rosse e delle sinistre in generale per questa posizione politica. Silos aveva tentato di convincere Lama, che era allora il segretario della CGIL, che era bene abolire il punto unico di scala mobile, ma non c'era riuscito. Il motivo per cui Silos e Modigliani erano contro il punto di scala mobile, però era diverso, perché Modigliani seguiva la teoria tradizionale secondo cui se sale il salario reale diminuisce l'occupazione, perché sale il prezzo del fattore lavoro e allora le tecniche cambiano in modo da ridurre l'utilizzo del fattore lavoro. È una teoria che Silos ha sempre rifiutato, anche prima che venisse travolta questa teoria dalle critiche di Sraffa, cosa di cui i libri di testo si sono dimenticati perché continuano a insegnarla come se fosse vera, mentre è una teoria che è stata falsificata totalmente. In ogni caso, l'idea di Silos era che il punto unico fosse dannoso non per questo motivo, ma perché provocava, il principio del costo pieno, eccetera, una rincorsa inflazionistica in Italia che avrebbe creato dei guai all'Italia rispetto alla concorrenza degli altri paesi. quindi i motivi erano diversi. Ora, in quell'epoca, diciamo, per dire perché dicevo che la storia mi ha riguardato, Silos aveva avuto un distacco della retina, quindi era in ospedale a operarsi, in un periodo in cui c'erano dei dibattiti, eccetera. Quindi andai io al dibattito con Modigliani al posto di Silos, presentando in modo molto deciso la posizione di Silos. E Modigliani, attaccato da persone che avevano la posizione delle Brigate Rosse, attaccato da persone, insomma, veramente da sinistra, di quelli che lo attaccavano dalla sinistra estrema non gli importava assolutamente nulla. Quello che gli dispiacque fu l'attacco dal lato Silos. E quindi reagì in modo ferocissimo, dicendo tu, insomma, vabbè, io sono amico di Silos, ma di Roncaglia non me ne importa nulla. Per cui reagì con una violenza che nessuno si aspettava, anche di fronte a questo. Però, diciamo, quella era la posizione di Silos. Loro sono andati avanti, diciamo, quando Modigliani è morto, all'Accademia dei Licei, con Silos abbiamo organizzato un convegno per ricordare Modigliani, e diciamo Silos stava già male, insomma è stato l'organizzatore di questo convegno. Quindi erano due persone appunto che hanno continuato a discutere su tutto per tutta la vita. C'è stato anche un periodo in cui si sono fatti concorrenza. Quando Silos ha fatto il suo modello econometrico, lui lo faceva, è uscito nel 67 su monete credito, adesso è nel famoso sito da cui lo potete scaricare, lui l'ha fatto in modo artigianale, assistenti, coinvolgendo anche noi studenti per mettere insieme le serie storiche, eccetera, eccetera. In Banca d'Italia, intanto, Modigliani, come consulente di una industria, insomma, di una grossa cosa, stanno producendo il loro modello econometrico. Bene, Silos arrivò primo. Sconfisse Modigliani e la Banca d'Italia sul filo di lana, perché la procedura che avevano seguito era diversa. Cioè, Silos si era costruito un sistema teorico e aveva quindi un sistema di equazioni che riflettevano la sua teoria, che era una teoria molto compatta. In Banca d'Italia invece erano andati in modo un po' più empirista a prendere su ogni aspetto l'equazione che funzionava meglio. Quindi, quando misero insieme le equazioni per fare quella che in econometria viene chiamata la forma ridotta, cioè per stimare insieme il modello, poi il modello è esploso, perché non aveva questa sua coerenza interna. Se avessero dato retta totalmente a Modigliani, la coerenza interna l'avrebbero avuta, di tipo diverso da quello di Silos. Però in Banca d'Italia avevano cercato anche di usare qualche equazione silosiana, bisogna dire. C'erano un paio di allievi di Silos che facevano la quinta colonna all'interno. E insomma, anche lì ci fu una bella concorrenza che produsse due modelli econometrici ancora oggi utilizzati. Quello di Silos è utilizzato in particolare alla Svimez per studiare il dualismo economico tra nord e sud d'Italia. E quello della Banca d'Italia ha continuato a essere sviluppato. E sono Silos e Modigliani, anche in quel caso.
Grazie.
L'altra domanda era quella sul riformismo, ma aspetto di vedere se ci sono
altre. Altre domande? Io volevo chiedervi magari una riflessione temporanea. Questa, ma anche la relazione precedente, in fondo anche quella con Andreatta, è emerso ciò che sta emergendo adesso nel 2009. Cioè noi ci troviamo un anno di crisi eccezionale, non sappiamo ancora neanche domande che sono venute dell'altre riguardavano proprio cosa sta accadendo, naturalmente come queste conferenze possono misurarsi rispetto a quello che sta accadendo. Ma direi che avendo sentito queste conferenze, per stimolare anche un po' la discussione, mi sembra che sia quello che sta facendo il governo, che è un ritorno alle politiche keynesiane, quindi sia per il passamento del tasso di interesse, che di aumentare la spesa pubblica, che di sostegno all'economia attraverso l'intervento dello Stato. Anche queste riflessioni che sentivamo adesso, sull'equilibrio politico dei partiti, quelli che abbiamo sentito, anche ciò che ha terminato dicendo, che quelle cinque indicazioni che ci può dare ci possono aiutare adesso. Noi stiamo tornando agli economisti per risolvere i problemi attuali, agli economisti di questa che non è stato il next in questo periodo. No. Il next in sono quelle tre parole che tu hai detto prima, il rappresentativo, l'iperrazionale anche nelle aspettative. Ecco, questo dovrebbe far contare sul piano qui e far riflettere sul piano con cui l'economia si è mossa in questi vent'anni. Probabilmente si è mossa in una strada che non è quella che tu dicevi che si fosse chiamata, cioè compatibile tra razionale e realtà. Questo forse ci richiama ad una riflessione di fronte a un grande problema, torniamo agli economisti vecchi che non hanno costituito il mainstream di questi ultimi anni. L'economia si è mossa forse in una direzione sbagliata, questo te lo volevo chiedere se condividi questa posizione.
Sicuramente sì. Dunque, intanto ho nominato Andreatta, che è un altro grande amico di Silos. Andreatta in realtà ammirava Silos in modo travolgente, erano stati insieme nella commissione che ha costituito l'Università della Calabria, passando non vi dico quante grane, tutti e due. Poi hanno continuato a sentirsi, a vedersi, anche lì c'era un'enorme differenza di caratteri. Silos diceva che Andreatta era un timido e che questa sua apparente esuberanza derivava dal fatto che sotto sotto era profondamente timido. Però erano due persone che hanno sempre discusso, continuato a lavorare insieme molto, con un impegno civile tutti e due molto notevole. Crisi. Bene, quando i soliti editorialisti del Corriere della Sera, che continuano a sostenere delle teorie mainstream e che sostengono che il taxpayer noi dovremmo pagare per evitare che gli azionisti delle banche ci rimettano dei soldi, dicono che nessun economista aveva previsto la crisi salvo un paio di eterodossi americani, si dimenticano che nel 2003 Silos ha pubblicato un articolo in cui faceva un confronto tra la situazione degli anni 20, prima della crisi del 29, e la situazione degli anni 2000 iniziali, e diceva quella che si prepara è una crisi che diciamo può essere peggiore di quella del 29, nel 2003. E diceva, attenzione, ci sono i mutui immobiliari, e diceva, attenzione, i mutui immobiliari possono essere l'esca, ma ci sono dei problemi dietro che renderanno l'esplosione molto più grossa. I problemi dietro sono lo squilibrio della bilancia dei pagamenti statunitense e sono la finanziarizzazione. Ora, queste cose sono scritte in italiano e in inglese. Non è possibile che un economista che scrive su un grande giornale italiano dica che nessuno aveva previsto la crisi, perché allora è ignorante, non ha letto gli scritti di uno dei maggiori economisti italiani, scritti che sono noti, che venivano citati in America da gente che la pensava più o meno come Silos. Il figlio di Kenneth Galbraith, che è un altro di questi che hanno previsto la crisi, che si divertiva a scrivere a miei amici italiani che il suo ultimo libro è risultato nel periodo della crisi secondo subito dopo quello del padre nell'elenco dei bestseller. Naturalmente il libro di Galbraith sulla grande crisi, che è un classico, un libro giallo, si legge come un romanzo. Allora è chiaro che chi ha previsto la crisi sapeva anche quali sono i punti deboli da cui la crisi viene e quindi le cose che bisogna fare per evitare la crisi. Tra l'altro, la stessa analisi della crisi, quale uscita all'inizio, ha preso tante di quelle cantonate, quando è stata fatta la mainstream, che hanno contribuito all'aggravarsi della crisi. Per ritornare al nostro amico editorialista del Corriere della Sera, una posizione normale di un economista mainstream è: le crisi ogni tanto sono utili perché liberano un po' di risorse, perché siccome si oscilla intorno alla piena occupazione delle risorse, quando c'è cambiamento tecnologico io devo avere risorse libere da spostare sulla nuova tecnologia. Nella visione di Silos, di Keynes, nella visione degli economisti non mainstream, non si è mai al pieno utilizzo delle risorse, o praticamente mai. Quindi questo bisogno delle crisi non c'è. E la crisi non è una piccola oscillazione intorno al sentiero di crescita. L'ampiezza della crisi dipende dalle misure che adotti. Quindi il nostro editorialista diceva che era giusto lasciar fallire la Lehman Brothers, perché da quel punto di vista era giusto che il mercato funzionasse, che si liberassero le risorse. Ovviamente la Lehman Brothers, oggi lo riconoscono tutti, è stato un tragico errore di politica economica, perché ha cambiato, ha peggiorato le aspettative generali, eccetera, eccetera. Un'altra stupidaggine che si dice è: ma la ripresa è dietro l'angolo. La ripresa non è dietro l'angolo. Quando si dà un consiglio ai risparmiatori, la borsa è scesa tanto che adesso smette di scendere. Questo lo dicevano quando la borsa era scesa del 20%, adesso lo ripeto, è scesa del 50%. Se avessi seguito quei consigli, mi troverei fresco. Anche da un punto di vista di istituzioni, ci sono tante storie che si possono raccontare. L'Harvard University, che è un po' il centro di questi economisti, ha perso il 30% dei suoi asset. L'Accademia Nazionale dei Licei, che è in mano nostra per fortuna, ha guadagnato poco, esattamente come ho fatto io nella crisi. Ho guadagnato poco, ma ho guadagnato, perché non ci vuole una grossa intelligenza per dire: se so che sta arrivando la crisi, so che la politica monetaria reagirà inondando di liquidità il sistema, io mi compro obbligazioni statali, non della Lehman Brothers, di media durata. Quando il tasso di interesse scende, quelle salgono. Ho fatto questo, ci ho guadagnato. Cioè, capire l'economia serve sul piano pubblico, sul piano privato. Il guaio è che sul piano pubblico siamo circondati da questa massa di economisti mainstream, quindi l'unica soddisfazione che abbiamo è che loro ci rimettono.
Io appunto di recente ho riletto il libro di Carlos
e tanto per rimanere in tema anche quello di Stiglitz sugli urgenti anni 90. Però leggendo si ha l'impressione che fossero scritti adesso, cioè che fossero stati scritti 15 giorni fa. Allora la domanda è questa: ma perché l'economia e gli economisti, si apprende così poco, anche gli operatori economici, dall'esperienza? Ecco, questa esuberanza irrazionale di cui si parla in questi volumi, come mai non riusciamo a controllarla? Che porta le conseguenze che ha portato?
Sì, dunque, un primo punto è che la storia non si ripete mai esattamente allo stesso modo. Quindi ci sono delle differenze che sono molto interessanti e molto importanti. Dall'epoca del grande crollo a oggi, cioè lo sviluppo dei computer, eccetera, ha trasformato il mondo della finanza. E c'è stata una crescita della finanza che ha accentuato alcune cose che alcuni teorici avevano visto. E quindi qualcosina è cambiata. Il libro del Galbraith Junior è inevitabilmente diverso dal libro del Galbraith Senior, per forza di cose. Allo stesso tempo, noi dobbiamo dire che nel dibattito teorico degli economisti entra moltissimo il peso degli interessi. Non c'è niente da fare, noi non facciamo matematica pura, facciamo qualcosa che ha conseguenze. Se io sostengo, infatti l'editorialista di giornale come secondo mestiere per un po' di tempo, ho smesso di farlo quando mi hanno chiesto di sostenere che bisognava ridurre il tasso di interesse in un momento in cui secondo me bisognava farlo salire, perché l'industria che era proprietaria del giornale aveva bisogno di una riduzione del tasso di interesse. Se oggi sul Corriere della Sera vengono pubblicati editoriali che dicono che bisogna comprare i titoli tossici, noi possiamo ricordarci che gli azionisti di quel giornale sono le banche che vogliono salvare i loro dirigenti e i loro azionisti. Io non credo che Silos avrebbe avuto via libera con un suo editoriale sul Corriere della Sera a sostenere che non bisognava comprare i titoli tossici. Cioè, il peso degli interessi è molto forte. Il peso degli interessi fa anche sì che convenga dimenticare certe cose, perché come hanno ripetuto tantissimi di questi gestori di fondi, la speranza è che io guadagno, poi prima del botto riesco a vendere un minuto prima o un minuto dopo il botto, ma comunque lasciando il cielo agli altri. E se tutti speriamo così, tutti sanno che c'è stata la storia, ma ognuno pensa di salvarsi perché sa che c'è stata la storia. Alla fine qualcuno che non si salva c'è.
La storia si ripete.
E la storia si ripete, in forma diversa.
Sì, dunque, due domande veloci. La prima riguarda questa questione dei titoli tossici. Normalmente se uno ascolta quello che dice la televisione o legge i giornali, risulta che le banche italiane, siccome i funzionari italiani non parlano inglese, sono molto poco, diciamo, impalagate con questa questione dei titoli tossici, quindi sarebbero più al sicuro rispetto a quelle internazionali. Quindi vorrei un parere su questa cosa qua. La seconda, esiste una tendenza, diciamo così, tra virgolette, di sinistra, che sostiene che l'usanza di titoli tossici non è in realtà la causa reale della crisi, ma è un epifenomeno di questa crisi. La causa reale deriva dal fatto che negli ultimi 20 anni, per motivazione di carattere politico, c'è stato un massiccio spostamento di potere e di ricchezza dai ceti sociali a reddito fisso verso ceti sociali superiori, e questa cosa qui ha determinato la necessità di promuovere le possibilità di spendere, eccetera, attraverso l'introduzione di queste forme di prestito senza contropartita, o comunque questi prestiti rischiosi. Vorrei sapere il suo punto di vista in merito.
Allora, che il sistema bancario italiano sia meno pieno di titoli tossici degli altri sistemi bancari è per fortuna vero. La crisi che noi italiani ci troviamo ad affrontare è ovviamente per tanti aspetti la stessa crisi finanziaria che travolge tutti, anche perché alcune nostre grosse banche sono internazionalizzate, diciamo, quindi hanno banche all'estero che invece sono piene di questo tipo di titoli. Ma questo non dipende dal fatto che i nostri funzionari non sapevano parlare l'inglese, dipende dal fatto che probabilmente in Italia, anche se minoritaria, una concezione, come dire, non così prona all'idea che la liberalizzazione finanziaria era un bene, ha continuato a esistere. Ha continuato a esistere grazie a economisti come Caffè, come Silos, come Andreatta, e quindi ha continuato a esistere anche in Banca d'Italia, dove in fondo lavoravano alla vigilanza in altri posti allievi di Andreatta, Silos, Caffè, eccetera, eccetera. Quindi la vigilanza della Banca d'Italia è stata anche un po' più stretta, non in forme plateali, ma come si fa bene la vigilanza bancaria, con un po' di moral suasion, per cui le banche sono state un po' più caute. Non sono state permesse le costituzioni di tanti di questi special asset vehicles, questi operatori fuori bilancio. La Banca d'Italia ha sempre premuto perché, diciamo, il bilancio comprendesse tutta... E quindi questo ci ha salvato un pochino. Probabilmente proprio questo elemento di resistenza intellettuale, che era particolarmente forte nelle vicinanze della Banca d'Italia, diciamo così. Secondo, la teoria di questo spostamento di potere d'acquisto, diciamo, di questo peggioramento della distribuzione del reddito, diciamo, più alle classi ricche e meno alle classi povere come causa della crisi, è proprio una delle cose che Silos indica nel suo articolo, perché è una somiglianza netta con gli anni 20. Anche negli anni 20 c'era stata una redistribuzione del reddito contro le classi meno abbienti. E questo è ovvio che contribuisce alla crisi. Il problema è che non, le spiegazioni monocausali, è questo e non è quest'altro, in economia sono molto spesso sbagliate. Cioè, questo è uno degli elementi che contribuisce alla crisi, ma non è a esclusione della finanziarizzazione dell'economia. Sono due cose che si cumulano. Questa era un po' l'idea di Silos. Poi quando due cose si cumulano noi possiamo discutere di quale sia più importante. Per esempio Silos diceva, attenzione, non è possibile pensare, ma oggi c'è ancora qualcuno che lo pensa, ma è così sbagliato, mi sembra così ovvio, che il problema venga dai mutui immobiliari. I mutui immobiliari, diciamo, se anche le case si azzerassero di valore, non sarebbe questa perdita di valore che c'è stata in tutta l'economia mondiale, l'avremmo già riassorbita. Quello è l'innesco che poi determina una serie di altre conseguenze. Allo stesso modo la finanziarizzazione dell'economia non è l'innesco, l'innesco sono i mutui immobiliari, ma è una causa potentissima di trascinamento. E l'elemento che dice lei è invece una causa sotterranea di aggravamento della crisi. L'Italia, che ha avuto, diciamo, un po' meno di problemi dal punto di vista finanziario, ha però un po' più di problemi dal punto di vista della struttura produttiva, perché sono 10 anni che noi abbiamo uno sfarinamento, nel senso di mezzo punto di inflazione in più all'anno rispetto ai nostri partner europei e un mezzo punto di crescita della produttività in meno. Ora, accumulato su 10 anni, l'effetto è disastroso. La competitività non è solo competitività di prezzo, non è solo competitività tecnologica, misurare il cambiamento tecnologico è complicatissimo, però l'Italia ha meno problemi da un lato, ma più problemi dall'altro. In tutto questo io non ho risposto alla domanda sul riformismo, ma siccome sarebbe una risposta lunghissima, la do segnalando questo libro, che ho visto che hanno pure esposto fuori, Libertà, giustizia e laicità. Diciamo nell'anniversario della scomparsa di Silos abbiamo organizzato con la famiglia, l'associazione Silos, una conferenza con 3 relazioni e tanti interventi. Le 3 relazioni, Massimo Salvadori ha parlato del socialismo liberale in Italia da Rosselli a Bobbio, poi io ho parlato del socialismo liberale di Silos e poi Pietro Rossi ha parlato della laicità, che è un altro elemento importantissimo di questo composto chimico che stiamo vedendo, e sono 3 saggi raccolti in questo volume, quindi rinvio a quello, non posso fare certo bene, che lì sul tavolo. Sì.
Se non ci sono domande, io ringrazierei il cuore Sandro Cagno per essere stato con noi e devo dire, arrivati alla terza, direi che magari si può dirlo anche a Cristina Mancuso che ha contribuito, queste lezioni si stanno profilando tra di loro in maniera fantastica, quindi perché rimbalzano queste cose, anche il richiamare che tu hai fatto prima, quindi direi che ringraziamo per essere qua con noi e aver continuato questa esperienza sulla riflessione sul pensiero economico italiano, che mi sembra che abbia dato un ottimo contributo di conoscenza non solo all'università ma anche alla città di Rimini. Grazie.